Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il dono di questa Santa Quaresima che sta dinanzi a noi in questi giorni santi. Ti ringraziamo per la pazienza che tu ancora una volta hai con noi. Pazienza che è il tuo amore misericordioso. Siamo certi del tuo desiderio di noi, che già ci attrae verso la mensa dell'ultima cena. Ti chiediamo di essere capaci di liberarci di tutto ciò che si oppone a questa attrazione, per poter essere con te alla mensa dell'ultima cena e poter ancora una volta immergere la nostra vita dentro la tua Pasqua. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Bene, carissimi, ma che cosa abbiamo fatto noi per meritarci la grazia di questa nuova Quaresima che sta davanti a noi? Nulla. Proprio nulla, è gratis, è dono purissimo dell'amore di Dio per noi. Non è che dice, il Signore dice, a questa nuova Quaresima si possono iscrivere quelli che nella Quaresima passata hanno totalizzato tot punti. Non funziona così, anche perché non so quanti di noi, io per primo, quanti di noi potrebbero meritare l'iscrizione. Invece funziona così: possono entrare dentro questo tempo santo della Quaresima tutti coloro che si riconoscono cenere. Questo è il requisito necessario, l'abito con il quale possiamo entrare dentro questi giorni santi, che sono veramente la misericordia di Dio per noi. Non so che cosa sentite all'inizio della Quaresima, dove ci vorrà portare il Signore. Certo, ci vuole portare a Gerusalemme a vivere la Pasqua, ma che cosa sarà la Pasqua di quest'anno per noi? Che cosa sarà? Prima, pensando un po', preparandomi un po', dicevo, ma l'anno scorso io all'inizio della Quaresima potevo pensare la Pasqua che il Signore ha pensato per me l'anno scorso? Beh, certo che no. Certo che no. Potevo pensare una festa di Pasqua così piena come quella che lui ha pensato per me, chiamando la mattina di Pasqua la mamma con lui? Ma per ciascuno di noi c'è questo, un percorso pensato per noi, voluto per noi, scelto da Dio. Io sento sempre all'inizio della Quaresima come un'iniezione di fiducia, di speranza, e non tanto, è chiaro, non tanto fondato su di me, sulle mie capacità, fosse anche sulla mia determinazione a voler vivere bene questa Quaresima, anche perché conoscendomi minimamente so che su questo non posso fare tutto questo affidamento, è così, son cenere. Dico, sento fiducia, speranza, perché sento lo sguardo di Dio su di me, ma su ciascuno di noi, che ha più fiducia in me di me stesso. Come dire, ma dai, un'altra quaresima, ricominciamo, ripartiamo questo, rifacciamo questo percorso, un'altra volta la Pasqua. È Dio che ha fiducia di noi, più di quanto noi possiamo averne per noi stessi, perché senti che accanto a noi c'è sempre anche all'inizio di questo tempo santo, tra le tante tentazioni, anche quella di dire, ma in fondo che cosa potrà mai cambiare questa Pasqua nella mia vita? Quando abbiamo anche l'esperienza dei nostri fallimenti, quando ti accorgi che la lista dei propositi è anche la lista dei tuoi peccati, e ti verrebbe da dire, ma funzionerà sta quaresima o no? Certo che funzionerà, ma funzionerà perché è l'opportunità che Lui ci dona. E ancora una volta Lui che si offre a noi, è il suo amore per noi, la possibilità di immergerci ancora una volta dentro la misura sconfinata del suo amore per noi, infinito, ad assorbire la Pasqua dentro la nostra vita, ad assorbire la sua vita dentro la nostra morte, lasciando che la sua vita trasformi la nostra morte in vita. Un'esperienza di liberazione, di liberazione. E se ti senti addosso il peso di una qualche catena, di un qualche peccato, e chi di noi può non sentirlo questo peso? Questo è il tempo opportuno per permettere a Lui di intervenire dentro la nostra vita e di sciogliere queste catene e di renderci liberi. È un tempo di liberazione questo. Come sempre un percorso preciso, puntuale, qui la Chiesa davvero si rivela a noi come una madre premurosa che ti dice, guarda, metti i piedi qui. Alla Pasqua si arriva mettendo i piedi qui, fai questo passo, settimana per settimana, conducendoci per mano, lo fa come sempre attraverso la parola celebrata, perché diventi nostra vita. Quest'anno poi in modo particolare ci viene offerto quel percorso, quello più antico, più tradizionale, quando la Chiesa ha dovuto pensare come preparare i catecumeni, coloro che si disponevano appunto a celebrare il battesimo, la fase finale l'ha pensata nella quaresima appunto che precedeva la veglia pasquale, nella quale i catecumeni ormai eletti venivano battezzati, ha pensato questo percorso con le letture che noi ascoltiamo quest'anno. Quindi capisci anche, senti anche che è un modo sicuro, provato dalla Chiesa, messo alla prova, certo insomma, per poter arrivare alla Pasqua, il percorso c'è, non è che dobbiamo dire ma adesso per arrivare a Gerusalemme, alla mensa dell'ultima cena, da dove si passa? Te lo dice la parola, lasciati condurre, il percorso c'è, bisogna lasciarsi condurre, come sempre. È un percorso che inizia in un luogo preciso, che è il deserto della tentazione. Poi ci accompagna la parola, ci fa salire sul Tabor della Trasfigurazione, questo ogni anno. Questi sono due passaggi, l'inizio della Quaresima, la prima e la seconda domenica di Quaresima, dove sempre noi stiamo nel deserto della tentazione e sul Tabor della Trasfigurazione. Poi quest'anno si va al Pozzo di Giacobbe, insieme alla Samaritana. Poi andiamo alla piscina di Siloe, insieme al cieco nato. E poi andiamo a Betania, nella tomba di Lazzaro. Senti che è un percorso preciso? non è casuale. Intanto è sempre, ma la Quaresima sempre ci aiuta a fare questo, è una riscoperta del nostro battesimo, della grazia del nostro battesimo. Ma poi è una parola che scende dentro la nostra situazione di vita, il deserto della tentazione, il Tabor della trasfigurazione. Io sono la Samaritana, io sono il cieco nato, io sono Lazzaro, è una parola che ci riguarda da vicino. E non è semplicemente così riascoltare una parola che già conosciamo, cercando magari di rappresentarci mentalmente un qualche pensiero nuovo, ma non sarà così, e poi alla fine ma che ci servirà una cosa del genere? A nulla, a lasciare che poi questi pensieri fuggano molto più rapidamente di quanto siamo riusciti ad elaborarli nella nostra mente. Altro è dire il deserto, il Tabor, il pozzo di Giacobbe, la piscina di Siloe, la tomba di Lazzaro, io in questi luoghi. Senti che è un bel percorso preciso nel quale ci viene dato di fare esperienza dell'amore di Dio e ci viene dato di conoscerci, ma noi abbiamo un bisogno infinito di questo. Ci stanno condannando a vivere in superficie, nella superficialità, anche di noi stessi. Ci tolgono spazi di pensiero, di riflessione, di ascolto, di silenzio. E noi ci lasciamo così stortire dentro questa centrifuga del mondo, così sballottati. E senti come invece la Quaresima arriva e ti dice: ma fermati un attimo, ascolta. Vieni con me, andiamo nel deserto, nel Tabor, sul Tabor, e poi negli altri luoghi dove la liturgia quest'anno ci vuole condurre. Guardate che noi di questo abbiamo bisogno per la nostra salute mentale, per il nostro ordine interiore. E già il fatto che siamo qui questa sera a provare ad ascoltare la sua parola, già questo ci fa bene. E la scelta che avete fatto di essere qui questa sera è preziosa, è gradita a Dio. Se poi, come certamente farete, mercoledì prossimo ciascuno di voi porta un'altra persona, sarà doppiamente gradita, ma non perché dobbiamo contarci, ma non è questo, è perché vogliamo che si sappia l'amore di Dio, che tutti lo possano sapere, che siamo amati da Dio, che siamo amati da Dio. Allora questa sera, poi alla fine poi ci basterebbe già questo, perché siamo amati da Dio, Lui si fida di noi, ci offre un'altra possibilità, non si è ancora stancato di me, mi desidera commensale nell'ultima cena. Senti che ci basterebbe questo. Questa sera vogliamo allora provare a stare là dove ci ha portato la liturgia della prima domenica di Quaresima, che è esattamente il deserto della tentazione. E vogliamo collocarci quindi in questo luogo, ma non è che vogliamo, non sto dicendo facciamo finta di essere, no! La liturgia ci pone in questi luoghi. Noi siamo nel deserto della tentazione con Lui che ha scelto, come cercheremo di dire, di rappresentarci pienamente nella debolezza con la quale affronta la tentazione. Ascoltiamolo questo brano del Vangelo, lo riascoltiamo, e non farti ingannare, dice: ma lo so, ma che sai? Togliamoci da questo primo inganno che è quell'abitudine che abbiamo alla parola, per cui è un brano che abbiamo già ascoltato, grazie a Dio. Però il che cosa questa parola vuole fare ogni volta che noi apriamo il cuore all'ascolto è sempre una novità, anche perché ci raggiunge in un istante di vita preciso, questo momento, questa Quaresima, questo istante della tua vita, con ciò che hai vissuto, con ciò che vivi, con ciò che il Signore ha preparato per te. È un momento, ogni istante della nostra vita, il presente della nostra vita è il luogo dove Lui vuole incontrarci, e lo fa attraverso la parola, che quindi è sempre nuova. Ascoltiamo il capitolo 4 del Vangelo secondo Matteo, i primi 11 versetti. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto, infatti: ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto, infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Allora stiamo un po' qui con lui nel deserto. Ma di un po', ma Gesù non avrebbe potuto mostrare la sua potenza? Non avrebbe potuto vincere il diavolo mostrandogli quello che era, mostrandogli quanto Dio è più potente di lui? Ma voglio dire, ma non poteva farlo fuori subito? In fondo che gli chiedeva? È subdola la tentazione. In fondo gli chiedeva semplicemente di manifestare quello che era. Se tu sei figlio di Dio, mostralo. Mostralo con questi miracoli, con questi prodigi. Mostra chi sei, mostra la tua potenza. Gesù nel deserto potrebbe vincere il diavolo mostrando la sua potenza, ma sa anche meglio che lo vincerà se si lascerà tentare senza cedere al male, cioè mostrando, contrapponendo la sua obbedienza al Padre. Lui non ingaggia un combattimento da fuori. Hanno pensato il Padre, il Figlio e lo Spirito di sconfiggere il male in radice, da dentro, non da fuori. Come ha farsi inghiottire per farlo esplodere da dentro. Questo è il disegno. Anche perché se lui avesse qui mostrato la sua potenza, non sarebbe servito a nulla, perché il diavolo non capisce nulla. Non capisce nulla. A lui era conosciuto Dio. Si è tirato fuori dall'amore di Dio scegliendo di non adorarlo. E non ci sarà nessuna manifestazione prodigiosa che possa far capire qualcosa al diavolo, che non capisce nulla. Che cosa ha scelto qui il figlio di Dio nel deserto? Che cosa ha scelto? Ma intanto ha scelto di farsi portare nel deserto, perché non è lì casualmente, non è che si trova casualmente nel deserto e casualmente il tentatore si avvicina a lui. Lui ha scelto di farsi portare nella sua docilità, nella sua obbedienza, ha scelto di farsi portare dallo Spirito nel deserto. E nel deserto ha scelto, perché è una scelta voluta, di esporsi in una condizione di debolezza. Dopo 40 giorni di digiuno, dice il Vangelo, ebbe fame, è certo. Ma senti cosa c'è dentro questa cosa? C'è la verità del suo essere uomo. Gesù sente fame, la fame del corpo. Dio ha scelto nell'incarnazione non di fingere una sua somiglianza con noi, ma ha scelto di vivere concretamente l'esperienza del nostro essere uomini, carne fragile poi. Gesù sa che lì nel deserto, dove lo Spirito lo ha portato, non è chiamato ad affrontare il tentatore dal punto di vista della sua potenza divina che gli appartiene e che gli compete, ma sa che è stato scelto un altro percorso, che il Padre ha scelto un altro percorso, ed è il percorso della debolezza. In fondo lui, scegliendo di non mostrare la sua potenza, sceglie di fatto di mostrarsi debole. Una debolezza però che ha tutta la sua forza nella parola di Dio, alla quale lui rimane appeso, aggrappato, e che ha tutta la sua forza nel suo voler essere obbediente alla parola del Padre e al modo di come il Padre ha pensato la sua missione. Il Padre ha pensato Gesù, Messia, come servo sofferente, di cui ci parla Isaia, come sappiamo. Servo sofferente non ha nulla di potere, non ha nulla di potenza, è tutta debolezza, è un farsi carico di un peccato non suo, è un essere sconfitto, oppresso, schiacciato da quel peccato. È così che Gesù sceglie di stare davanti alla tentazione. Il Padre non ha bisogno di una dimostrazione dell'obbedienza del Figlio, ricordiamocelo, perché il Padre conosce il Figlio da sempre e lo sa obbediente. Da questo punto di vista, la dimostrazione qui nel deserto, ma anche dopo, che il Figlio dà dell'obbedienza verso il Padre, in qualche modo è inutile. Perché il Padre sa che il Figlio è obbediente da sempre. Ma occorreva che la sua obbedienza venisse portata dentro la nostra condizione, dentro la nostra debolezza. Occorreva che questo antidoto dell'obbedienza del Figlio potesse essere inoculato in noi, che eravamo stati contagiati dalla disobbedienza. Questo occorreva. occorreva dare da dentro la nostra condizione umana debole e fragile, occorreva affermare l'obbedienza, cosa di cui noi non eravamo più capaci. Ed è qui che Gesù sceglie, comincia a scegliere, verrà portata poi alle estreme conseguenze questa scelta, che inizia evidentemente nel momento in cui il Verbo si fa carne nel grembo della Vergine Maria. Ma qui Gesù nel deserto sceglie di sperimentare, fare esperienza della nostra condizione. Per noi questo è decisivo, perché il percorso di liberazione che si compie nella Pasqua parte esattamente da questa assunzione della nostra debolezza. Non per finta, non per gioco, non fingendosi debole, ma sperimentando la nostra condizione di debolezza. Lui ci ha conosciuto così, non da fuori, ma da dentro. Lui ha voluto esporsi al fascino, perché ha un fascino drammatico, al fascino che questa proposta di una via alternativa alla volontà del Padre suscitava dentro di lui. Perché in fondo queste tentazioni che cosa sono se non un voler distogliere il figlio da quella via che il Padre ha tracciato per lui, quella del servo sofferente, ma dire: ma lascia stare la sofferenza, mostrati potente. È quasi una ricetta, è la ricetta che ogni dittatore utilizza. Dai un po' da mangiare, mostra qualche prodigio, chiedi di essere adorato. Ma questo è l'inganno tremendo che il tentatore cerca di insinuare nel cuore del figlio. Senti che la radice senti che queste tentazioni non sono tentazioni qualsiasi. Non è che dice: beh, aveva fame, lo tenta con il pane, è chiaro, ma è di più. E dirgli: se sei Dio, mostralo, ma non come ti ha detto il Padre. Il Padre vuole che tu mostri il tuo essere Messia nella debolezza. Non farlo, scegli un'altra strada. Mostra i tuoi prodigi, che sai fare e che puoi fare. E aveva ragione. Lui poteva trasformare tutto il deserto di Giuda in pane, magari anche con qualcosa dentro. Tutto poteva fare. Poteva far planare schiere di angeli in formazione da frecce tricolori per tenerlo su senza che toccasse con il piede il suolo. Ma poteva fare di tutto. Può fare di tutto. Non sceglie questa via, perché sarebbe stato collocarsi nella disobbedienza. E invece Gesù sta come il primo Adamo di fronte a questo fascino maligno della tentazione che suggerisce percorsi diversi. Senti che ci riguarda sta cosa? Senti che ci riguarda? Che cos'è la tentazione se non questo? Lui che ti suggerisce sottovoce, con voce suadente, un'altra via che sembra anche avere un suo fascino. Gesù sceglie invece di collocarsi, non di manifestare una potenza, che pure aveva, ma di mostrarsi debole, cioè di non esercitare quella potenza, scegliendo così, collocandosi così dentro la volontà del Padre. Ma questo lo fa sentendo nella sua carne, che è la nostra carne, tutto il travaglio della tentazione, l'inganno della tentazione, e lo avverte in modo realistico. non finge, realmente sente il combattimento della tentazione. Sai cosa sente anche? Sente quello che sentiamo noi. Sente la sproporzione tra quelle che sono le nostre forze e ciò che il Signore ci chiede di vivere. C'è una sproporzione. Cioè, avverte la debolezza. Avverte la debolezza. Senti, salvare il mondo, liberare il mondo dal peccato, non in una logica di potenza, ma in una logica di debolezza, intravedendo così già il fallimento della croce, ciò che a lui appare come il fallimento della croce, che per la sua obbedienza al Padre diventerà la vittoria della croce. Lui ha sperimentato questa esperienza che lui fa della nostra debolezza, esperienza, comporta anche il fatto che lui ha sperimentato il nostro smarrimento nella tentazione. Quanto smarrimento nella tentazione! Perché poi il tentatore, nella sua astuzia malvagia, ci confonde le idee, ci fa apparire desiderabile ciò che poi in realtà è un boccone amaro, ti fa apparire buono ciò che in realtà è cattivo, ti fa apparire bene il male. Guarda quanto siamo storditi in questi giorni, ma purtroppo non solo in questi giorni, da questo, dove il desiderare la morte, il darsi la morte, sembra essere un bene. E quasi ti senti a disagio nel dire, ma guarda che forse ci stiamo sbagliando, stiamo parlando della morte di un uomo. Ma poi sono infiniti gli esempi dell'inganno che ti fa apparire bene il male. E noi stiamo dentro questo, ma veramente storditi, smarriti, smarriti. Ma questo smarrimento il Figlio dell'uomo lo ha sperimentato. Lo ha voluto conoscere per poter porre dentro quello smarrimento la bussola dell'obbedienza alla volontà del Padre, per tenere fissa quella direzione, per aiutarci a non perdere la speranza dentro questo nostro smarrimento. Il percorso di liberazione, per come è stato pensato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito, per via di incarnazione, non poteva non partire da qui. Cioè non poteva non partire da questa sua conoscenza della nostra condizione umana nella fragilità del nostro essere tentati. Perché questa è la nostra condizione. Per cui senti come anche questo suo esporsi con la fame di 40 giorni nel deserto e aver scelto di stare dentro la nostra condizione vera, sperimentandola, sotto i colpi della tentazione, nel disorientamento che la tentazione ci dà, avendo la forza di rimanere saldo perché aggrappato alla parola, alla volontà che il Padre ha su di lui. Non c'è un combattimento violento in questo deserto della tentazione, c'è un suo fermo, pacato, solenne no al tentatore, la cui forza sta tutta nella parola alla quale il Figlio si dispone ad obbedire. Senti come si sta nella tentazione. In questa conoscenza, aggiungo ancora questa cosa per poi dirci insieme qualche, non so, almeno dire, perché noi dobbiamo sempre dirci che cosa dobbiamo fare. In questa conoscenza che il Signore ha di noi, ci permette anche di far luce di questo non ne abbiamo tanto bisogno, ma se potessimo davvero farci illuminare da questo, di far luce tra ciò che è in qualche modo il fascino malvagio della tentazione, del male, di fronte al quale noi siamo esposti, è così. Fa luce tra questa realtà, il fascino che il male ha su di noi, in qualche modo anche una sua influenza su di noi, e il nostro più o meno celato, più o meno evidente, in qualche modo, insomma, un certo nostro consenso a quel fascino, perché lì si gioca il nostro peccato, Non è tanto nell'essere esposti a questa forza che il male ha, perché il male ha una forza, lui l'ha sconfitta, è sempre un cane legato il demonio, certo, ma ha un'apparenza di forza che suscita in noi una certa influenza. Ma la questione si pone in quanto, cioè nella misura in cui io mi lascio in qualche modo prendere da questo fascino, dando un segreto consenso. Sembra è più difficile da spiegare, se pensi a quello che vivi nel momento in cui ti trovi di fronte a quella tentazione che tu sai essere la tua tentazione ricorrente, te ne accorgi di questo. Senti che è difficile capire quanto sei sotto l'attrattiva della tentazione e quanto in qualche modo già ti esponi perché in qualche modo la desideri. Siamo così, siamo dentro la confusione, la tentazione è confusione, era confusione, fin tanto che lui non l'ha abitata. Proviamo a tenere un attimo nel cuore queste parole, questi pensieri, la sua parola. Se il padre non aveva bisogno di una dimostrazione dell'obbedienza del figlio, perché lui sa che il figlio è obbediente, noi invece della sua obbedienza avevamo bisogno, della sua obbedienza. La sua obbedienza lo ha portato a fare esperienza della nostra debolezza. Su questo la lettera agli Ebrei insiste molto. Il sommo sacerdote nuovo, che è Gesù, ci conosce. È stato reso simile a noi in tutto, ad eccezione del peccato, ma in tutto. Attraverso le cose che ha patito, lui ha imparato l'obbedienza. Da dentro, non da fuori. Per noi questo è decisivo, sapete? Perché questo ci mette nella condizione di poter affrontare la tentazione, la debolezza, la morte, quello che noi siamo, nella certezza che tutto questo è stato abitato da Lui e che quindi c'è un modo nuovo per stare dentro la nostra debolezza. Questa sera, diciamo, dentro la nostra tentazione. A volte noi confondiamo la tentazione con il nostro peccato e sembra che se siamo tentati è come se fosse, come dire, un segno che il nostro cammino non funziona. Non è così. Non è così. La tentazione è l'occasione che ci viene data per esprimere la nostra scelta di Lui, per manifestare la nostra risposta al suo amore. È un'opportunità di scelta e quindi è un'occasione per noi per dire a Dio come vogliamo stare davanti a Lui. per scegliere la sua volontà. Perché non ci dobbiamo spaventare nella tentazione? Ma perché il Signore ci ha insegnato a stare dentro la tentazione. Ci ha indicato un modo preciso, così come abbiamo ascoltato e come adesso brevemente, concludendo, voglio dirvi. Queste tentazioni, dicevamo, non sono tentazioni qualsiasi, sono tutte tentazioni radicali, cioè che esprimono ciò che la tentazione è in radice. Essenzialmente la tentazione è il suggerimento di seguire un'altra strada. Lo Spirito dentro di noi ci suggerisce la strada che Dio ha pensato per noi, la volontà di Dio su di noi, il suo amore. Il tentatore cerca in ogni modo di far sentire la sua voce, sussurrandoci parole suadenti per distoglierci dalla volontà di Dio, per tirarci fuori, per proporci un altro progetto. Questa cosa accade anche per noi. Se tu vai a guardare un po' dentro, però questo è un lavoro da fare, sono i compiti a casa, ma anche adesso lo possiamo fare, ma capisci, non è così immediata questa nostra conoscenza. Perché, come dicevo prima, perché siamo dentro il frullatore, perché siamo storditi da un frastuono continuo, fuori di noi, dentro di noi, in questa confusione totale che ci circonda, per cui occorre del tempo, la Quaresima ci serve per questo. Se tu guardi dentro di te e riconosci la tua o le tue tentazioni, a volte sono molte, però poi sono riconducibili tutte a questo nucleo essenziale. Scegliere l'amore del Padre o scegliere altri amori, che può essere te stesso, che possono essere le cose, ma sono comunque altri amori, altri amori. Di adulterio, insomma. Alla fine c'è sempre questo in radice. Poi sai, noi la nostra, nostro modo pensiamo alla tentazione, subito pensiamo qualcosa che ha a che fare con la sessualità o col possedere le cose o con la mancanza di un'osservanza di precetti religiosi. Ma sì, certo, anche queste sono tentazioni, e come? Poi siamo anche qui presi a bersaglio, presi a bersaglio. Ma non è evidentemente solo questo, Forse anche ancora più, e ancora più in profondità, del dire in fondo se nella mia vita ho scelto lui o no, ho scelto un altro Dio. Perché senti che in queste tentazioni si pone sempre esattamente anche questa questione. C'è qualcosa di male nel pane che sostenta il nostro corpo? Ma certo che no. Gli sta proponendo una cosa cattiva del dire se sei Dio trasforma le pietre in pane, è cattiva in sé la cosa? No, è cattiva certamente nell'intenzione, in quel suggerire un'altra via, però Gesù risponde sempre aggrappato alla parola, sempre aggrappato alla parola, la sua parola. Se avessimo un po' meno parole nostre nella testa e sulle labbra e più la sua parola nella testa, nel cuore, sulle labbra, forse molte tentazioni scomparirebbero, si dissolverebbero come nebbia, come fumo, svanirebbero. Dico, il nostro dire il pane, la tentazione del pane, non è in sé una cosa cattiva il pane che sostiene il nostro corpo, ma Gesù, aggrappato alla parola, è così che dobbiamo fare noi nella tentazione, mette in fila, mette in ordine, dà una gerarchia di valori. C'è un pane più nutriente, più sostanzioso, più necessario per la vita, che è la sua parola. L'altro pane viene dopo. Ma allora capisci qui come questa cosa ci legge dentro, del dire ma io di che cosa ho fame? Di che cosa ho fame? Guarda che la fame guida molti nostri atteggiamenti, comportamenti, ma io di che cosa ho fame? Del pane? E poi insieme al pane ci puoi mettere mille altre cose. Di che cosa sono affamato? O della sua parola? Senti come ci aiuta a guardarci dentro questa cosa. Pensaci un po'. Stare nel deserto vuol dire lasciarsi guardare dentro da questa parola. Ma così anche per le altre tentazioni. Ecco, sono tutte domande puntuali, precise per noi. Anche sta cosa. Guarda che la tentazione è veramente subdola, perché ti suggerisce delle cose che apparentemente sembrerebbero buone. Il pane è cosa buona, ne abbiamo bisogno per mangiare. Ma anche dire, ma allora, tu mi hai citato la parola, perché il demonio è furbo, è stupido, ma è furbo. Mi hai citato la parola, dice, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla mia bocca. Allora cita anche lui la parola e gli suggerisce quasi, sembrerebbe quasi suggerirgli un atto di fede. Vedo che credi, hai citato la parola, vedo che credi. Allora, la parola ti dice anche, gettati, vengono gli angeli a raccoglierti, buttati giù. Sembrerebbe quasi un atto di fede. Ah, questa è molto insidiosa come tentazione, perché è un atto di fede verso quale Dio? Verso quale Dio? Ah, su questo dovremmo fare molta chiarezza, Qual è il volto di Dio per me? Che volto ha Dio per me? Cioè, come lo penso? Corrisponde a come mi è stato rivelato in Gesù Cristo o è un altro Dio? Perché in questo che appare come un atto di fede, gettati, ha detto che ti manda gli angeli a tenerti su, in questo che appare come un atto di fede, in realtà c'è dentro una caricatura di Dio. E come gli risponde il Signore qui? Cioè, non mettere alla prova Dio. Non è un atto di fede quello, è un tentare Dio. E quante volte noi tentiamo Dio anche con la nostra preghiera? Quando invece di metterci nella condizione dei servi che dicono sia fatta la tua volontà, ci mettiamo di fronte a Lui nella posizione di chi dà ordine a Dio e gli dice che cosa deve fare e come deve comportarsi. Un Dio a nostro servizio. Non funziona così. Noi siamo chiamati a non tentare Dio e metterci noi nella condizione di chi serve. E guarda che sottile questa cosa è. I nostri atti di fede sono un modo per tentare Dio o sono veramente un abbandono alla sua volontà? O sono i nostri atti di fede, sono un voler imporre la nostra volontà a Dio o sono un volerci sottomettere alla sua volontà? Perché solo dentro questa sottomissione c'è la vera libertà, la vera libertà. E anche l'altra tentazione, sembrerebbe quasi che un po' ha perso la pazienza il diavolo con quest'altra tentazione e gioca una carta estrema, dice adorami, ti do il possesso di tutte le cose. Altra falsità, lui è il padre della menzogna, dice solo delle grandi menzogne, enormi menzogne. La prima, la più radicale menzogna è che Dio non è buono e che non ci ama. Questa è la menzogna di tutte le menzogne. E poi dentro questa un sacco di altre menzogne, come se fosse suo potere dare a chi? A Dio la gloria di tutti i regni, non gli appartiene nulla, non gli appartiene nulla. Però dentro questa cosa, la domanda per noi sarebbe: ma noi che cosa adoriamo? Che cosa adoriamo? Chi adoriamo? Ma Lui è il nostro Signore, ma tu puoi dire: tu sei il mio unico Signore. O questa sua signoria è in condominio con altri, con altro. Per saperlo, sai cosa devi verificare? Devi verificare la misura e la qualità della tua libertà, della tua libertà. Perché se noi adoriamo altri dei, fatalmente ci troveremo ad essere schiavi. Schiavi. Schiavi delle nostre pulsioni, delle nostre passioni, del nostro desiderio di possedere le cose che poi diventano le cose che possiedono noi. Ti trovi schiavo di qualcosa o di qualcuno. Se invece hai scelto di adorare Lui, il Signore, l'unico vero Dio, ti troverai libero nel Suo amore. Libero nel Suo amore. Ti troverai immerso in un amore che libera. Senti che sono tutte cose da verificare? Viene prima la parola o il pane? Mi fido di Dio o lo sto tentando? Adoro Lui o adoro altri dei che mi rendono schiavo? La questione adesso è, per me e per voi, è rispondere a queste domande. Adesso stiamo qui finché non abbiamo risposto. Non lo possiamo fare, però noi dovremmo darci come degli stimoli a rispondere, perché fuori dalla porta c'è il tentatore. Ma non ti verrà una fiarata di zolfo e un forcone che... Non, no, ma c'è il tentatore che magari... E magari quello che è venuto con te in macchina qui questa sera, che appena fuori di qui comincerà magari a dirti delle cretinate o a spettegolare, dici ma chissà che è. Però intanto ti porta via questo. Ma ho detto una sciocchezza, ma potrebbero essere mille altre cose. Fuori di qui ci sono i pensieri che per un attimo abbiamo tenuto a bada, appena esci si rimpossessano di te e cercano di cacciare via a pedate la parola che è entrata in noi. Funziona così, ma non con gesti eclatanti, con così, magari a volte anche con questa suadenza di cose apprezzabili. Dico, perché non andiamo via senza aver risposto? È per dire semplicemente che dobbiamo rispondere a queste domande. Se vogliamo trarre frutto dal nostro stare nel deserto della tentazione con Lui, per il fatto che Lui c'è stato con noi, nel poter fare questo passo, questa settimana ci viene chiesto questo, abbiamo questa settimana, prima di salire al Tabor dobbiamo darle queste risposte, perché poi il cammino va avanti. E non possiamo restare indietro, altrimenti rischiamo di arrivare alla Pasqua e di non essere a Gerusalemme. Ma se ci capitasse una cosa del genere, veramente sarebbe un grande guaio per noi. Lui a Gerusalemme che ci attende alla mensa dell'ultima cena e noi persi nel deserto delle nostre tentazioni, dentro le quali non abbiamo saputo districarci. Guarda che questa cosa delle tentazioni è un'occasione per mettere ordine dentro la nostra esistenza. Imponitelo in qualche modo, piglia un pezzo di carta, riprendi questa pagina del Vangelo, prendi in mano questo libro, prendetelo in mano, Torna a leggere questo brano del Vangelo, al capitolo 4 di Matteo, e vedi di riascoltarla questa parola e di dare una risposta. Viene prima la parola o il pane? Sto tentando Dio con la mia presunta fede? Chi sto adorando? Chi è il Dio della mia vita? E se le risposte che tiri fuori, come sarà nel mio caso, non sono così entusiasmanti, è per questo che siamo in Quaresima. Capisci? Non ci serve per deprimerci questo, Anche quel modo di pensare la vita cristiana come un'eterna macerazione in un infinito esame di coscienza che serve solo per deprimerci. Ma che ce ne facciamo? Un sano esame di coscienza che serve per rialzarci, questo sì. Se le risposte quindi non saranno così entusiasmanti, non ti spaventare. Perché poi lui ci porta al Tabor e pian piano, passo dopo passo, ci porta fin sotto la croce, dove tutto ciò che di poco entusiasmante c'è in noi viene consumato nel suo amore e ci farà fare in questa Quaresima e in questa Pasqua una esperienza di liberazione, perché per questo è venuto. Quindi animo, coraggio, senza paura, con serietà ma con gioia. Però alle domande devi rispondere. Bene.